Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani, il Meazza e la Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata,
perché io devo mettere la testa a posto.
Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata,
pure che mi faccia vivere nel modo giusto e non così. Sono in preda a una psicosi, rischio una nevrosi. Mami, non posso continuare questo andazzo da funky gigolo. Ogni giorno sul mio palco.
Oggi abbiamo fatto contenta Rosa Longobardo al centralino.
È una fan degli Articolo
31. Sì, assolutamente. Non so se ha visto 150.000 concerti. Salutiamo Rosa, la ringraziamo
per tutto il lavoro che fa per noi mentre noi andiamo in onda, è vero.
Vabbè, allora cominciamo con una notizia divertente, perché in questi giorni Mauro ci serve drammaticamente.
Proviamo ad alleggerire.
Sono anche un po' stanca di fare questi collegamenti di borsa, invece devo fare gli straordinari e farne un po' di più. Vabbè.
Allora,
andiamo in Cina.
Andiamo in Cina un momento, anche perché è una notizia che si sposa molto bene con lo spazio serpente corallo esatto. Che avremo tra poco.
Cominciamo con l'ordine. Sapete che c'è una crisi immobiliare non da ridere in Cina, e non da adesso, da qualche tempo. E qua c'è una montagna di invenduto in tutto il territorio, che appunto neanche le autorità sanno più che pesci prendere per stimolare l'acquisto delle case costruite in questi anni. C'è stata la grande crisi degli sviluppatori, Evergrande e quant'è. E questo è il presupposto macroeconomico.
Situazione quindi congiunturale difficile. Quindi le agenzie immobiliari stanno cercando di inventarsi cose nuove.
Ecco, però diciamo che il marketing studiato è decisamente originale.
Sì, allora tra le iniziative per convincere i cinesi a comprare casa c'è anche la fidanzata per finta. Cioè la fidanzata che
come
poi si rivela, che si rivela invece un agente immobiliare. Ci sono stati 31
diciamo che
uomini.
È una nuova truffa sentimentale, ma con un presupposto immobiliare.
Esattamente, un po' come il love scam, che così si chiamano le truffe sentimentali. Bene. Però questa volta viene fatta per poter vendere un appartamento.
Dici tutti i dettagli.
Allora, adesso dico anche che è avvenuto, lo segnalano le cronache, ne scrive Affari e Finanza oggi, nella città di Huizhou, che sicuramente ho detto in un modo belluino e chiedo scusa.
Ma perché tu adesso sei madrelingua svedese, quindi certo. Il cinese non hai tempo di studiarlo.
Mi sto concentrando con l'amico Bjorn, ex degli ABBA. Allora, 31 uomini in questa città meridionale, in questa città di Huizhou, in Cina, hanno acquistato appartamenti su richiesta delle fidanzate, pensando anche di mettere su casa con loro, immagino.
A me non è mai andata bene così. Comunque
hanno scoperto che le loro fidanzate erano in realtà delle agenti immobiliari che cercavano di vendere quegli appartamenti, ma non erano interessati al matrimonio. Le autorità hanno avviato un'indagine e hanno segnalato che 15 donne...
No, non 2-3, 15, quindi sì. Veramente un'organizzazione a delinquere.
Tutte della stessa agenzia, erano gli architetti del piano, avevano usato una app di incontri per trovare gli obiettivi. E tra l'altro si sospetta, così appunto riferiscono le cronache, che questo tipo di incidente sia solo la punta dell'iceberg, perché ci sarebbero anche altri fenomeni, diciamo, di scorrettezze proprio da parte delle agenzie immobiliari per cercare di vendere questi appartamenti. Tra le varie cose, offerte particolarmente generose, offrono degli iPhone se si compra casa, una quota in una compagnia di jet privati. Ci sono dei costruttori che chiedono capare da $1 o $1.30.
Ma non solo, pare che alcuni agenti immobiliari offrano anche altri incentivi pur di invogliare a chiudere le compravendite, fra cui anche lingotti d'oro da 10 grammi. E qua mi pare che peraltro nelle truffe che raccontate al serpente corallo l'oro
è un classico,
sia protagonista. E chiudo anche dicendo che in ogni caso tutto questo a quanto pare non sta servendo a risollevare il mercato immobiliare. immobiliare, perché il crollo sta continuando, alcune proprietà, per quanto siano già state pagate, non vengono nemmeno costruite, la bolla veramente si manifesta in tutte le sue caratteristiche. I nuovi cantieri sono diminuiti solo nei primi due mesi di quest'anno del 30%, e già arrivavamo da una rovinosa caduta del settore. A febbraio i prezzi medi delle nuove case in Cina erano arrivati a mettere insieme 21 mesi consecutivi di discesa, e circa un decimo delle agenzie immobiliari delle più grandi città cinesi ha chiuso dal 2021 ad oggi, e quelle poche che sono rimaste si stanno inventando di tutto.
Si stanno veramente inventando di tutto, anche la fidanzata per finta. Noi invece oggi parliamo di cose verissime. Spazio Corallo, già ve l'abbiamo anticipato, ci sarà, quindi prendete nota via via delle nuove insidie che possono arrivare. E però soprattutto nella seconda parte della trasmissione parleremo finalmente di questa possibilità di escludere 50.000 euro investiti in titoli di Stato, buoni fruttiferi postali o libretti di risparmio postale dal calcolo dell'ISEE.
C'è tutto adesso, abbiamo tutti i documenti, tutte le istruzioni.
Dire. Lo dico lo affermo con forza, c'è tutto.
Peraltro ci ha fatto anche un po' sorridere, con tutto il rispetto, anche le istruzioni IMSS, 8 righe. Era tutto pronto, d'altronde dovevano solo dire c'è tutto, e adesso CAF potete partire.
Non mi sbilancio, perché abbiamo disturbato nuovamente, richiamato in servizio Simone Zucca, direttore generale del CAF ACLI, quindi con lui affronteremo tutti i vari risvolti di questa finalmente possibile procedura. 800 24 00 24, volete intervenire in diretta, porci delle domande, porle al nostro ospite, a Simone Zucca, oppure l'abituale 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. Di là dal vetro vedo già Paolo Corleone che scalpita per lo Spazio Corallo, e allora andiamo.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Way giù.
La Cina si sta italianizzando. La Cina è vicina, come diceva qualcuno.
Ripeti come si pronuncia?
Wei Zhu.
Come l'abbiamo detta noi.
Sembra una bibita
fresca.
Wei Zhu.
Allora.
Wei Zhu.
Bravo, grazie ai nostri ascoltatori che per fortuna ci sostengono.
Sul cinese devo ammettere che sono molto debole.
Sullo svedese.
Ho ampi margini di miglioramento.
Allora, è un caso che da qualche giorno non riceviamo più le telefonate con il curriculum che è arrivato da qualche parte?
Potrebbe esserlo.
Sarà un caso?
Non credo. Stefano Oelli, l'altro componente della squadra antitruffa Serpente Corallo, hai ricevuto telefonate per il curriculum?
Buongiorno. No, non ho più ricevuto nessuna telefonata su quell'argomento.
Ah,
su
incredibile.
Altri,
sì. Non vedo Marco Locco.
Sembra milanese, ragazzi.
Un pochino suona così. No, non mancare di rispetto, che ci creiamo subito un incidente diplomatico.
Sai che ho incontrato l'altro giorno Stefano in ascensore, io scendevo per andarmene, lui saliva con un impermeabile lungo, sembrava un investigatore privato. Sì, più che altro Gaspare Zuzzurro. Ancora sto ridendo.
Beh, però effettivamente Stefano è sempre sulle tracce di qualche serpente corallo. Invece non vedo il Cococò, il collega conduttore contumace Marco Loconte.
Non siete in grado di andare avanti da soli, tutti e due?
Guarda, sicuramente sì, anche perché abbiamo tante di quelle cose da dire.
Allora ditemele su che cosa.
Allora,
da
prima di tutto, va bene, non hai più ricevuto telefonate, abbiamo ricevuto il curriculum.
Perché non rispondo io.
Stefano non ha ricevuto telefonate. Io non ho ricevuto questa telefonata, però io un rinforzino lo farei lo stesso. Allora, attenzione, perché sappiamo che le frodi telefoniche e via messaggistica sono in clamoroso aumento da ogni anno sulla precedente. Le telefonate continuano. Noi di questa truffa, salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum, che invita poi a dire colleghiamoci su WhatsApp e così vedrai che guadagnerai senza far niente. È una truffa, ne abbiamo parlato anche mercoledì con Michele Ferrauto, che è il manager per Communication and Events, comunicazione ed eventi per Asso Lavoro, l'associazione tra le agenzie per il lavoro, ovviamente preoccupatissime. Quindi vi facciamo sentire il consiglio che ha dato Michele Ferrauto a Due di Denari il 2 aprile lo riproponiamo perché così siate sempre sull'avviso.
In questi giorni sarà capitato più o meno a tutti i nostri ascoltatori di essere contattati da questi falsi recruiter. Se la persona decide di dare seguito a questa truffa, perché di una truffa appunto si parla, avviene questo ricontatto via WhatsApp. In quel caso si possono aprire vari scenari. Sicuramente lo scenario più semplice è quello di avere dei link che al loro interno contengono dei virus, il cui obiettivo è quello di sottrarre una serie di dati personali, documenti personali e soprattutto coordinate bancarie con il fine di andare a sottrarre somme di denaro. Ma vi è anche un'altra possibilità: si invita questa persona, questo candidato, a compiere delle attività sul web, quindi ad esempio tramite i social, promettendo poi anche delle somme di denaro in cambio, ma in realtà tutto questo percorso è finalizzato poi a portare quella persona a fare degli investimenti online, dei fondi che magari non esistono. Bisogna essere consapevoli che le attività di un'azienda seria e di un'agenzia per il lavoro seria accreditata a fare il proprio lavoro non passano mai tramite una voce registrata che va tra l'altro a chiedere un ricontatto via WhatsApp.
Mi pare che il monito sia chiaro. Qualche ascoltatore peraltro al 349-238-6666 ci dice: no, io ho ricevuto ancora di queste telefonate, quindi diciamo che l'ondata non si è ancora fermata. Invece Stefano e Deborah, vi voglio segnalare una cosa che ho scoperto grazie alla mail inviata da un ascoltatore, inviata non a duedidenari@radio24.it ma a serpentecorallo@radio24.it. entrambi gli indirizzi sono utili, sono utilizzabili. Allora, un ascoltatore ci ha segnalato di aver acquistato una scatola, uno scatolone, perché aveva visto un video sui social, non sappiamo quale social, ma insomma possiamo immaginare tra quelli più diffusi, una scatola.
Il contenuto?
E il contenuto sarebbe dovuto essere il contenuto una serie di prodotti di alto valore, ma voglio dire iPhone, computer, televisori, insomma cose di questo tipo, che Amazon avrebbe messo in vendita.
Redistribuisce.
Sì, così, perché restituiti da chi li aveva appunto comprati, li aveva comprati e poi resi. E allora, secondo questo video, ci girano queste scatolone a sorpresa. Tu le compri, ma non sai cosa c'è dentro, tipo quelle riffe le volte che si fanno.
È una pratica americana che abbiamo capito in questi giorni e non dobbiamo assolutamente più seguire in nessun modo, però pare che succeda. Addirittura ci sono i garage, no? Che tu compri,
sì,
dove dentro trovi di tutto. Ma quanto ha speso questo signore?
Ad esempio, questo signore aveva speso 70 euro e gli è arrivato uno spazzolino da denti e un cavetto. Però se si gironzola in rete, caro Stefano, ti consiglio, guarda, quando dopo la trasmissione,
scusa,
fai pure un giretto.
Ma non è professionale ridere, però.
No, purtroppo viene da sorridere, perché ci sono testimonianze di persone in rete che hanno speso decine di euro.
Pure la spugna c'è.
Si sono visti arrivare una spugna piuttosto, o una cuffia per capelli, per quelle della doccia, hai presente? Ecco, queste.
Neanche quelle della piscina di cui parlo con Leonardo Manera, che sono già un po' più sofisticate.
Della
doccia.
Ho trovato la testimonianza della doccia. Allora, cosa abbiamo fatto? Siccome purtroppo queste scatole vengono vendute buttando lì il nome di Amazon, come fosse un'esca.
E allora Mauro, che è un segugio, ha avvisato i signori di Amazon, che certo, a quanto pare erano all'oscuro di questa faccenda.
Secondo me lo sapevano, però hanno voluto lo stesso mandarci una precisazione ufficiale.
Uno statement.
Esatto. E Amazon fa sapere rispetto a queste scatole misteriose.
Esatto, non rompete le scatole.
Ecco, dice Amazon: non lavoriamo con rivenditori di scatole misteriose o di pacchi smarriti. Qui vedete anche c'è questa possibile variante che potrebbe capitarvi. Quando i prodotti vengono restituiti, la nostra missione in Amazon è quella di dare loro una seconda vita. La stragrande maggioranza dei resi viene rivenduta come nuova o usata, restituita ai partner di vendita, liquidata oppure donata. Cioè la sostanza è: se ci sono dei resi, Amazon li gestisce, ma non esistono questi scatoloni delle meraviglie, che in realtà, tanto meravigliosi appunto, come si vede da tante testimonianze in rete, non sono. Non so se ti sei già imbattuto in questa vicenda, Stefano.
No, però mi fa ridere il misery box.
È un misery box, è vero.
No, vabbè, è sempre geniale. Senti, io te ne volevo raccontare un'altra che probabilmente stiamo scoprendo in diretta e della quale dovevamo mettere poi al corrente Simone Zucca, direttore generale del CAF ACLI, perché qua abbiamo adesso le dichiarazioni dei redditi nel mirino dei truffatori. Luca ci racconta: stamattina è arrivato un messaggio ad un diciottenne che lavora con me, un messaggio da un presunto CAF che gli ricorda della dichiarazione dei redditi con il suo nome e cognome. Lui non fa dichiarazione dei redditi e quindi riteniamo che sia...
Anche questa Luca, è diventata un'esca da serpente,
ecco qua,
corallo.
Ma io, guarda, ma è veramente dell'incredibile.
Bah.
Poi vabbè, le truffe del curriculum sta arrivando a tanti ascoltatori, fra cui Donata ci racconta che gli è arrivata anche questa mattina l'ennesima telefonata, che arrivano costantemente a lei e al marito, entrambi pensionati da 10 anni.
E purtroppo è anche poco utile a volte bloccare questi numeri, anche se può sempre essere utile, perché poi vengono facilmente sostituiti, lo sappiamo. E tra l'altro adesso che c'è l'intelligenza artificiale, anche cadere in trappola magari per qualche consiglio di investimento un po' pregiudicato, diciamo così con garbo, può essere anche più facile. Ad esempio, noi abbiamo chiesto alla ospite della nuova puntata del nostro podcast Serpente Corallo Social Club, che darà a mezzogiorno, sarà disponibile per tutti su tutte le piattaforme, sul sito Radio 24, le abbiamo chiesto come cautelarsi rispetto a certi tranelli che possono essere orditi grazie all'intelligenza artificiale. L'esperta è Paolo Soccorso, che è responsabile dell'ufficio educazione finanziaria presso la Consob e che ci ha ricordato quanto ha detto l'autorità europea per gli strumenti finanziari a proposito di intelligenza artificiale e di cautele dei risparmiatori.
Dice che bisogna stare attenti a come usare l'intelligenza artificiale per investire. Ci sono tutta una serie di informazioni che dobbiamo tenere bene a mente, dobbiamo essere consapevoli di alcune regole del gioco, tra virgolette, perché oramai l'uso da parte del pubblico di strumenti basati sull'intelligenza artificiale è sempre più popolare, anche nel campo degli investimenti. Però non bisogna affidarsi esclusivamente agli strumenti di intelligenza artificiale disponibili per il pubblico per prendere decisioni di investimento, perché bisogna essere consapevoli del fatto che questi investimenti e quindi i loro consigli hanno un impatto sul nostro benessere finanziario. Quindi possiamo utilizzarli, ma con attenzione, con buon senso, e dobbiamo sempre ricordarci che sono una delle tante risorse disponibili assieme accanto ai professionisti autorizzati.
Allora, l'intelligenza artificiale, ma
brava
adesso...
Brava la dottoressa Soccorso, eh?
La dottoressa Soccorso, io invito, come sempre, le nostre puntate, non dovremmo dirlo noi, però le nostre puntate del podcast oramai sono 120, ho perduto il conto, ma sono spesso interessanti, e la dottoressa Soccorso puntualmente ci ha dato tutta una serie di consigli, specialmente per evitare che vengano aggrediti i nostri risparmi. Guarda che assist che ti faccio, Stefano, parlo di risparmi aggrediti e quindi
identità clonate anche, no?
Anche, certo, che sono le due i due filoni su cui state lavorando a plus, no?
Rispieghiamola la truffa dello speed, perché ci ha scritto stamattina anche un ascoltatore che vorrebbe capire un po' meglio la dinamica di questa tipologia di tentativo di truffa. Stefano?
Ma sembra che lo speed sia molto meno inviolabile di quanto noi tutti pensavamo all'inizio, no? E quindi grazie a una clonazione della propria identità digitale si sono verificati dei casi in cui dei malintenzionati hanno addirittura penetrato il cassetto fiscale delle vittime, cercando di intercettare eventuali crediti d'imposta, che è una cosa allucinante, oppure che sono penetrati all'interno del sito dell'INPS grazie a questi speed clonati e abbiano intercettato anche delle pensioni.
Quindi dirottandole su un altro conto corrente a questo punto. Perché...
Dirottandole su un altro conto corrente che a propria volta era stato costruito sulla base di dati così fantastici.
Ecco, l'ascoltatore chiedeva: è più sicuro usare la carta d'identità elettronica? In effetti la carta d'identità elettronica prevede un passaggio che comporta l'utilizzo del proprio smartphone, quindi
sì, nel momento in cui probabilmente la carta d'identità digitale sarà diffusa su larga scala, probabilmente cesserà la necessità di utilizzare gli speed.
Però fino a quel momento è meglio vigilare, come appunto verrà segnalato anche su Plus 24, allegato al Sole 24 di domani, giusto?
Sì, domani facciamo un servizio in cui con l'aiuto di alcuni esperti spieghiamo perché ora serve o servirebbe costruire un'anagrafe degli SPID in circolazione, perché abbiamo appreso, anche grazie al contributo dell'AGID, che le informazioni relative agli SPID sono in possesso esclusivo dei provider e questi non li possono condividere neppure con l'AGID se non su specifica richiesta dell'autorità giudiziaria. In buona sostanza, se un cittadino sospetta di avere il proprio SPID clonato, visto che se ne possono avere tanti quanti sono i provider, il cittadino deve munirsi di santa pazienza e contattare singolarmente ciascuno dei 12 provider per capire se ci sono delle identità a suo nome.
Certo che il depravato che vuole,
abbastanza curioso,
che vuole rubarti i crediti d'imposta, veramente c'è dall'essere proprio bizzarri.
Sai, dove ci possono essere dei denari, lì si annida il serpente corallo.
Senti, a proposito di Consob, ieri c'è stata la presentazione del bilancio dell'attività annuale dell'arbitro delle controversie finanziarie, Gianpaolo Barbuzzi, ieri a Roma. C'è anche un suo intervento questa mattina sulle pagine del Sole 24 Ore, lo inviteremo presto anche a Due di Denari. Cosa ha detto Mauro?
Ma sostanzialmente ha ricordato che il rischio per i risparmiatori di cadere in trappola rispetto alle offerte abusive di investimento, quindi anche la campagna che stiamo facendo con Risparmi Aggrediti, ecco, è un rischio elevatissimo. Quindi sul web, lo dice l'arbitro delle controversie finanziarie, quindi persona informata dei fatti, purtroppo è molto facile essere vittima di qualche insidia che ci porta a investire in realtà a vantaggio di qualcun altro e non nostro. Tra l'altro Barbuzzi ha detto anche una cosa importante, che la competenza dell'arbitro per le consulenze finanziarie non si estende a questi casi di truffa perpetrata appunto grazie a investimenti truffaldini. Non è competenza dell'arbitro per le controversie finanziarie. Questo vuol dire che non abbiamo la possibilità di tutelarci rivolgendoci all'ACF.
L'unica cosa che Consob fa, oscura continuamente le piattaforme abusive di investimento, ma poi queste riaprono dopo due istanti, e quindi è davvero un pericolo ricorrente per il quale
le ultime chiusure sono di ieri.
Esattamente 5-6 forse addirittura.
E la dottoressa Paola Soccorso, nella puntata che tra pochissimo sarà a disposizione sulle piattaforme, ha parlato anche di questa attività che davvero non conosce sosta. Più o meno ne oscurano, ne bloccano 5-6 ogni settimana, quindi fa quasi una al giorno. Via. Allora, grazie Stefano. Il collega conduttore contumace Cococolo Conte non si è palesato.
Faccio io la sua parte. No, che cosa dice delle tre lui?
Ma lui lascia sempre un saluto depositato dal notaio.
Rivendicate il vostro territorio.
Allora facciamo il saluto col collega conduttore contumace.
Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Rosciani, Meazza, portano la borsa alla piazza.
Due di denari.
Way giù, don't make it bad.
Ma una casa in Cina, un appartamento, che prezzo costa? Se il prezzo è veramente basso, penso di farci un investimento.
A proposito degli agenti immobiliari cinesi, ma anche in Italia, avete idea di quante ex mogli comprano casa col marito e poi dopo gli danno un bel calcio nel...
Ma io ho partecipato a una vendita di pacchi in un noto centro commerciale di Milano, dove dicevano che erano tutti di Amazon o le varie società, li vendevano a peso, tutte robe smarrite e quant'altro, quindi anche quella era una truffa. Eravamo lì forse un migliaio di persone.
Guardate che anche lo SPID per accedere ha bisogno di un codice che ci viene dato da un'app sul cellulare, non solo la carta d'identità elettronica. Come modalità sono la stessa identica cosa, clonarli mi sembra molto difficile.
Ma scusate, se lo SPID è presentato come identità digitale, come fanno a essercene più di una?
Amico Flavio, abbiamo già spiegato anche un'altra volta perché anche a me e a te aveva generato questa curiosità il fatto che di speed una persona ne avesse più di una.
Ma
perché
in realtà,
noi addirittura ritenevamo che non fosse possibile, non fosse consentito.
No, perché i provider, che sono i provider che danno lo speed, in realtà sono più di uno, sono diversi, e se uno ci entra in possesso dei nostri documenti, questo per rispondere anche all'altro precedente messaggio di un altro ascoltatore, e se uno entra in possesso dei nostri documenti in pratica può richiedere uno speed, basta che lui non finisca proprio sullo stesso provider che abbiamo scelto noi.
Ma tu già come dire, segnali l'eventuale truffa in corso, ma una persona che non ha subito niente del genere può attivare tre speed con tre provider diversi? L'info, certa ruba, le poste, ce ne sono tanti.
Sì, perché non c'è un registro unico degli speed.
No, infatti credo che Flavio chiedesse questo.
E quindi è possibile attivarne più di uno. E anche, come spiegava Stefano, se, e come verrà spiegato poi su Plus 24 di domani, insieme a Sole 24 Ore, è possibile, se uno volesse fare una verifica, dovrebbe sentire i vari provider uno ad uno per verificare se per caso c'è uno speed che lui non ha chiesto, e quindi qualcuno si è impadronito dei suoi documenti, è riuscito ad attivarlo.
Esatto.
E in questo modo
la truffa del pacco ha poi anche il canale fisico, come hai sentito.
Sì.
Grande centro commerciale di Milano, dove in un migliaio si sono presentati con l'idea di mettere sul piatto una cifra e portare a casa un pacco contenente chissà che cosa.
Ma lì, guarda, come dicevi tu, ci sono queste vicende di impianto statunitense che vediamo anche su alcuni canali
i garage,
televisivi,
quello,
no?
Tipico dei garage.
Allora, lì la cosa un po', secondo me, la cosa più scorretta in assoluto è il fatto che venga speso il nome di un'azienda che non c'entra per niente. Cioè, Amazon non fa questo tipo di rivendita,
operazione,
come ci ha spiegato appunto nella sua utilissima precisazione. Loro ritirano e casomai rivendono, ma rivendono come usato. Rivendono, cioè,
invece qualche
canale
intermediario sostiene di prenderli da loro, questi articoli, questi beni, di rimetterli in vendita a prezzi scontatissimi.
E spende il nome di Amazon laddove Amazon non c'entra.
Comunque il Serpente Corallo potrà andare in onda per altri 150 anni e ogni settimana si presenterà una truffa di tipo diverso. È incredibile questa cosa, non ne possiamo più. Allora, questa non era una truffa naturalmente, però è stata una burla per molte settimane, ma finalmente a quanto pare mettiamo il punto finale.
È arrivato tutto, l'agognato ricalcolo dell'ISEE è finalmente realtà.
Ricalcolo. Ricalcolo.
Questo è Alexo. Ricalcolo.
Siete sbagliati i vocali.
Ricalcolo.
Però.
Alexo, il nostro assistente sempre connesso, che usiamo noi Chapter 11 nel Serpente Corallo. Simone Zucca, ci perdoni, lei direttore generale del CAF ACLI, buongiorno, bentornato.
Soprattutto il nostro inviato sul campo,
grazie,
sull'argomento, perché ci ha tenuto informati giorno dopo giorno sull'esito di questa vicenda.
Allora, Zucca, io mi sono sbilanciato, ho detto è tutto pronto. Potete fare il ricalcolo dell'ISEE se avete questi 50.000 euro investiti in titoli di Stato italiani, buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio.
L'ha scritto il ministro del lavoro, la ministra, anzi la ministra Calderone, con il decreto direttoriale 75-2025. Abbiamo pure tutti i termini di legge, cosa volete di più?
No, non ci smentisca Zucca, per favore, sarebbe una delusione troppo grande a questo punto.
No, io mi aggancio a voi con una battuta, nel senso che il decreto direttoriale è del 2 aprile, l'hanno fatto uscire non il primo perché altrimenti non ci avrebbe creduto probabilmente nessuno.
Ah, ecco.
Ecco, però è tutto vero, nel senso che siamo partiti proprio da giovedì 3, quindi da ieri, siamo partiti con le nuove dichiarazioni. Non si tratta di un ricalcolo, a mio avviso, ma proprio di una nuova presentazione e un nuovo modello, tant'è che il decreto direttoriale ha pubblicato delle nuove istruzioni e un nuovo modello ministeriale, e quindi possiamo procedere con l'elaborazione degli ISEE, escludendo i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postali. Quindi è vero. Naturalmente ci sono due platee di persone, quelle che hanno già fatto una dichiarazione sostitutiva unica e quindi un ISEE prima dell'entrata in vigore del decreto, quindi fino al 2 di aprile, e ci sono quelle che invece le persone che faranno l'ISEE in questi giorni. Per chi ha già fatto l'ISEE nei primi mesi dell'anno, e sicuramente sono la maggior parte delle persone che faranno l'ISEE alla fine, è necessario, cioè è necessario, se rivogliono il ricalcolo, ripresentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica. Si può anche non optare per far nulla, quindi stare fermi. Le dichiarazioni sostitutive uniche, quindi le attestazioni ISEE, varranno fino al 31 di dicembre.
Allora, intanto ricordo semplicemente il numero verde per intervenire. Si era già candidato per altro giochino, lo segnala Marco, così magari lo invitiamo ad intervenire in diretta all'800240024, in alternativa, visto che ci state mandando una montagna di messaggi su questa storia delle truffe, vedo che quella dello scatolone con i presunti beni resi da Amazon sta avendo un grande successo, ma vorrei invece focalizzare l'attenzione in quest'ultima parte della trasmissione sul nuovo ISEE dal quale sono esclusi gli investimenti in titoli di Stato e risparmio postale.
Sapevamo, Zucca, che qualche professionista era perplesso di fronte alla questione di poter escludere i buoni fruttiferi postali, non sappiamo per quale motivo, però la norma mi sembra chiarissima sul punto.
Sì, sì, la norma, il comunicato e anche le istruzioni parlano proprio di buoni fruttiferi postali e aggiunge anche quelli trasferiti allo Stato, quindi in buona sostanza sì, direi che rientrano nel calderone dei titoli che si possono escludere.
Allora, un altro grande tema di discussione fra i nostri ascoltatori era il seguente: a chi devono far capo gli investimenti, i titoli di Stato? Alla contribuente e quindi alla figura della famiglia che va a presentare appunto la richiesta dell'ISEE, oppure deve essere considerato il patrimonio complessivo della famiglia? Simone, come anche in questo caso, come si è chiarito questo aspetto?
Sì, anche qui è abbastanza chiaro, nel senso che per 50.000 euro si intende per nucleo familiare, quindi anche qui ci supportano le istruzioni, perché ad esempio ci potrebbe essere il caso di marito e moglie, entrambi intestatari di titoli di Stato. L'importante è che la somma da escludere sia 50.000 euro.
Noi abbiamo avuto anche una lunga dialettica con un ascoltatore, ti ricordi, Mauro, che è andato al CAF, non sappiamo se fosse di quelli aderenti al circuito ACLI, naturalmente, Simone, ma questo funzionario del CAF sosteneva che il risparmio postale non fosse,
sì, in generale,
nella,
vero,
morta, nella norma, e invece gli abbiamo mandato tutti i riferimenti, la norma precisa, e chissà come si è conclusa anche con la vicenda dell'ascoltatore.
Ma anche mi chiedo perché si era generato l'equivoco, insomma, l'incomprensione. Però,
era chiaro sin dall'inizio,
sì, indicato, sì, perché la norma istitutiva già lo diceva. Però chiedo a tutti un attimo di pazienza, perché adesso c'è il traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Cari Deborah e Mauro, siccome in Italia gli evasori e truffatori non sono puniti ma quasi premiati, è inevitabile che le cose continuino così. Nessuna punizione.
Io c'ero a comprare i pacchi a peso ed erano in parte anche pacchi di Amazon. Secondo me si tratta di pacchi smarriti e già rimborsati a chi aveva fatto l'ordine. Per cui quando poi alla fine vengono restituiti ad Amazon, questa li vende a peso come i resi. Infatti alcuni dei prodotti non erano nuovi, ma si vede che erano resi perché erano rotti o avevano qualche difettuccio. Alla fine io ho speso un po' di soldi, ma ritengo di aver preso più di quello che ho speso. Lì si tratta di vedere se mi serviva tutta la roba che ho avuto.
Non ho mai avuto bisogno di fare l'ISEE, quindi non ne ho idea. La domanda è: ma 50.000 euro in più o in meno incidono molto sull'ISEE, quindi per poter avere vantaggi, che ne so, per le rette universitarie, gli asili, queste cose?
Allora, prima di tutto io vorrei dire una cosa. Signor Jeff Bezos, visto che viene a sposarsi prossimo autunno a Venezia,
sì,
e ha praticamente monopolizzato tutta la città, tutte le gondole, tutti i transfert. Faccia anche una capatina qua nel milanese per capire cosa sta succedendo con i suoi, sì, presunti,
giusto,
pacchi.
Sarca Road 223.
Ma io non ho capito. Insomma, pare che quindi pacchi con la denominazione sopra Amazon siano oggetto di queste originali compravendite. E torniamo a Lise, va.
Qualcuno si spende il nome, qualcuno probabilmente consegna anche il pacco che non ha utilizzato. Zucca, l'effetto di questo ricalcolo, insomma l'effetto di tener conto di dell'esclusione di 50.000 euro di investimenti, di questi, quei particolari investimenti, noi l'avevamo calcolato sul Sole 24 Ore tempo fa. Ovviamente è in ragione di quanto è il proprio reddito di partenza, mi pare di capire.
È in ragione di diverse cose, perché appunto per ricordare, l'ISEE è l'esito di un algoritmo che prende in considerazione il patrimonio, ma anche il reddito e anche soprattutto la composizione del nucleo familiare. Quindi anche per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, insomma 50.000 euro in alcuni casi, ma anche molto meno, possono incidere tantissimo a seconda appunto di qual è la composizione del patrimonio, ma soprattutto del nucleo familiare. Quindi meno si è in famiglia e più alta è l'incidenza di questa esclusione.
Andiamo alle domande degli ascoltatori. Gioacchino da Barletta, buongiorno, da Andria anzi. Sì, vabbè, è uguale, la zona è quella. Sì. Esatto, infatti bisognerebbe dire tutto per esteso, ci dica.
Allora, niente, io volevo sapere una cosa, dato che ho inviato i primi di gennaio l'ISEE facendo riferimento alla norma, quindi non ho messo i buoni fruttiferi, volevo sapere se adesso lo devo ripresentare.
Mm. Allora, Simone Zucca.
Io immagino che a questo punto non sia in possesso di un ISEE, nel senso che dovrebbe essere arrivata la difformità. Quindi oggi, considerando che non è in possesso di un'attestazione corretta, bisogna ripresentarlo con la nuova modalità. All'epoca non si poteva escludere in autonomia i titoli, oggi lo si può fare,
certo.
Anzi lo si deve fare.
Simone, l'ultima volta che abbiamo fatto la trasmissione perché si era consumato l'ennesimo rinvio della partenza dell'operazione, ci ricordiamo che erano arrivate le perplessità dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che aveva detto facciamo fatica a trasferire queste informazioni ai CAF. Vabbè, lasciamo stare, non commentiamo questa presa di posizione. Un ascoltatore, Maurizio da Bergamo, ci scrive, vorrebbe intervenire in diretta ma non riusciamo a recuperarlo. Nel calcolo ISEE bisogna richiedere la certificazione del deposito titoli? Credo che vada allegata e non è neanche difficile che la banca la rilasci, perché al 31/12 di ogni anno in realtà questo documento dovrebbe essere disponibile molto facilmente.
Sì, sì, va richiesto e va comunque allegato, portato al CAF. Dopodiché a questo punto mi sembra abbastanza chiaro che sia l'operatore del CAF, quindi il CAF o il cittadino, se lo fa autonomamente, a escludere il titolo, però va comunque.
Perché bisogna cristallizzare il valore del deposito titoli a quella data, chiaramente, visto che investimento è anche variabile il valore.
Esatto, e sottolineo anche perché si tratta di una franchigia, quindi io potrei essere titolare, esatto, di 70.000 euro di titoli di Stato, ma poi 20.000, quindi devo inserire 50.000, escludere.
Certo.
E qualcuno potrebbe anche, dico, adesso l'abbiamo aspettato tanto che sembra una domanda superflua, ma qualcuno potrebbe anche dire vabbè pazienza, lo faccio l'anno prossimo. Oramai non sto a fare una seconda DSU e a rifare tutto quanto, farò l'anno prossimo e buonanotte. È una cosa conveniente, possibile, non so.
Lo può fare, nel senso che, come dicevo prima, comunque l'ISEE in possesso vale fino al 31/12, quindi assolutamente lo si può fare. Io consiglierei vivamente di rifare l'ISEE a tutti coloro che percepiscono l'assegno unico, perché naturalmente potrebbero variare le somme e quindi sapete, l'assegno unico viene calcolato in base al valore ISEE, più è basso il valore ISEE e più alto è l'assegno unico, quindi per quelli io certo. lo consiglierei vivamente.
L'assegno che è quello per a sostegno dei figli sostanzialmente, esatto. No?
Quello che ha sostituito
quello che era una volta gli assegni in nucleo familiare.
Esatto. Esattamente.
Ecco, allora l'indicazione può essere un po' questa qui. Ecco, se siete percettori di assegno unico e avete almeno una parte di questi 50.000 euro, perché uno potrebbe anche averne 30.000, no? E chiedere lo stesso la rimodulazione dell'ISEE, giusto Zucca? Scusi, stiamo andando veramente nelle banalità, così, però...
Ma uno può averne anche 2.000, 3.000, noi abbiamo tantissimi casi di persone che hanno libretti postali da una vita, insomma...
Per
importi molto modesti, però in realtà anche gli importi modesti investiti possono andare a cambiare notevolmente l'ISEE e sapete, noi abbiamo parlato di assegno unico adesso sommariamente, ma potrebbero esserci delle prestazioni sociali agevolate dove anche 50 euro ti cambiano, perché ti fanno cambiare la fascia e quindi da questo punto di vista.
L'ultima domanda, Simone, è di Andrea, ha chiamato al numero verde e non riusciamo a recuperarlo, ma chiedeva: questo ricalcolo può essere fatto anche da chi compra quest'anno nuovi titoli? No, il ricalcolo va fatto sulla base degli investimenti in essere alla fine del 2023 per l'ISEE di queste, perché giusto?
Esatto, esattamente. La fotografia è fatta sul 2023, naturalmente c'è la possibilità di elaborare un ISEE corrente qualora la situazione patrimoniale o reddituale si sia ridotta notevolmente, però è un caso diverso, ecco.
Oh, c'è una cosa che voglio dire io e chiedere conferma in chiusura Zucca. Chiede un ascoltatore: la franchigia vale solo per i titoli di Stato italiani o anche paesi EU?
No,
vale solo per i titoli di Stato italiani.
E tu l'hai sollevata da mo' la faccenda.
Conferma Simone Zucca?
Esatto, sì, esatto, titoli di Stato.
E si profila secondo te?
Ma secondo me non è una cosa su cui qualche corte di giustizia non avrà da ridire. Però per adesso prendiamoci questa, abbiamo aspettato tanto.
Grazie a Simone Zucca, direttore generale di CAF Acri, grazie soprattutto per presidiare la materia per noi, che poi la portiamo qua a Due di Denari a beneficio dei nostri ascoltatori. Ci ritroviamo qua lunedì, sempre se i mercati finanziari sono stati spazzati via.
No, in realtà devo integrare la tua informazione: ci troviamo sì, ma da Verona lunedì.
Ecco, già
siamo al Vinitaly
a sentire i dolori dei vitivinicoltori.
Andiamo a bere per dimenticare.